Il mondo alla radio.
L'ultima pagina di approfondimento della sera qui su Radio Vaticana Italia con Il mondo alla radio. Paola Simonetti con voi in quest'ultima mezz'ora. Parliamo di natura in città, o meglio, la convivenza, se possibile, tra natura e agglomerati urbani. Alberi, terra viva, giardini e soprattutto le creature che li abitano possono vivere in armonia con le invasive, non di rado scellerate, attività umane? Le città stanno certamente riscoprendo il valore inestimabile della natura come elemento di benessere, di una nuova estetica addirittura che possa, anche solo partendo dal bello, dare una nuova e più alta qualità della vita, ma soprattutto come fattore primario anche per limitare i cambiamenti climatici derivanti dagli inquinamenti. Abbiamo qui a Radio Vaticana Italia parlato spesso delle giungle urbane, quelle per esempio nascenti tra Milano e Prato, delle foreste verticali costruite sempre nel capoluogo lombardo, ma anche nel mondo, ad opera di architetti con una nuova formazione sulla progettazione urbana. Ma quanto la natura viene rispettata, tutelata e considerata come bene prezioso dai cittadini e soprattutto dalle amministrazioni? Su questo cercheremo di fare luce partendo da uno spunto, l'iniziativa Urban Nature, promossa da WWF Italia su tutto il territorio nazionale, che si aprirà questa domenica 4 ottobre. Moltissime le iniziative messe in campo, noi ospiteremo come caso esemplare quelle dell'Abruzzo e dunque accolgo con piacere un ricco parterre di signore, Maria Antonietta Quadrelli, che è responsabile ufficio educazione WWF Italia, Filomena Ricci, che è delegata dell'Abruzzo per il WWF, e Stefania Pisanti, che è segretario nazionale Assoverde, l'associazione italiana Costruttori del Verde. Benvenute signore, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Buonasera a tutte voi.
Buonasera, grazie.
Allora, siete in tante, vi chiedo gentilmente sintesi per dare a tutti l'opportunità di parlare. Io parto dalla dottoressa Quadrelli. Dottoressa, schematicamente, poi parliamo anche del resto, però volevo capire come si dipana l'iniziativa e con quali strumenti fondamentali.
Domenica, nel giorno di San Francesco, che è una coincidenza secondo noi molto bella, in tantissime città italiane si svolgeranno 120 eventi che sono visite guidate, discese dei fiumi in canoa, scoperte, laboratori, tutto questo fatto nella massima sicurezza per scoprire la biodiversità urbana, orti sociali, dagli orti sociali al verde più rinomato come i grandi orti botanici, alle ville sì, meno conosciute, quindi tutti gli aspetti che riguardano la città ci sono e la natura che ospita. Sì. Ci sono tantissime iniziative non solo realizzate dal WWF ma anche da quelli che abbiamo chiamato gli amici di Urban Nature, sì, perché intorno a questo progetto si sono aggregati partner nazionali come l'Associazione Nazionale Musei Scientifici, Carabinieri Forestali, ma tantissime anche realtà piccole che sul territorio si occupano di difendere il
quindi,
bene
insomma,
naturale
comune. Enti con varie competenze, un po' multidisciplinare, chiamiamola così, questa iniziativa, perché è fondamentale quando si parla di natura e di ecosistemi, naturalmente dentro c'è davvero tanto. Quali sono, dottoressa Quadrelli, gli obiettivi però che vi ponete quest'anno e volendo quali sono stati schematicamente, brevemente, i risultati anche ottenuti gli scorsi anni, però principalmente che cosa vorreste che uscisse fuori da un'iniziativa come questa?
Allora, sin dall'inizio Urban Nature, in maniera festosa, diciamo, con questa modalità di organizzare un evento, vuole però rimettere al centro della pianificazione territoriale delle città la natura. Quindi le città non sono solo il luogo del costruito, sono il luogo dove la natura è presente in molti casi sempre di più e che va assolutamente integrata nella progettazione.
Certo.
Quindi questo è il primo elemento, diciamo, che ha un significato culturale e anche di sensibilizzazione delle istituzioni. Poi c'è un grande obiettivo educativo di comunicazione, far scoprire alle persone che spesso pensano di vivere in ambienti lontani dalla natura, quanto la natura si avvicina anche con ambienti, con animali, una presenza di animali a volte insospettata, quindi far scoprire questi due elementi, far capire che bisogna integrare la natura nelle politiche urbane e far scoprire alle persone la bellezza della natura che c'è nelle nostre città.
E ricordiamoci sempre che quando si parla di natura, ambiente in senso generale, noi parliamo anche di tutto quello che c'è dentro, di quello che la fa vivere, cioè gli animali a cui lei si riferiva, animali che meritano di vivere nel loro habitat in pace, senza essere predati, uccisi, massacrati, con i quali forse si può entrare anche in contatto con il dovuto rispetto, conoscendo, perché poi conoscere significa anche come dire, sapersi misurare nella relazione anche con l'animale o nella non relazione, perché spesso invece gli animali vanno lasciati in pace. Allora, Filomena Ricci, proprio di questo magari parlerò anche con lei. Allora, lei è delegata Abruzzo WWF, quindi un contesto unico, meraviglioso come quello di questa regione. Noi sappiamo che l'Abruzzo è diventato per l'appunto quasi un modello, come dire, di tutela della fauna selvatica. Parliamo anche dell'orso, che insomma in questi ultimi tempi purtroppo è, come dire, al centro di politiche scellerate, almeno per quanto io pensi, per quel che può valere. Però allora facciamo un passo indietro. Abruzzo, che cosa proponete per Urban Nature schematicamente, Filomena?
E allora, come ha già ricordato la dottoressa Quadrelli, Urban Nature è la festa della natura in città, quindi nei centri abruzzesi, nei più grandi centri abruzzesi, organizziamo passeggiate in natura, molto spesso in bicicletta, visite guidate a quelli che sono dei parchi cittadini, parchi fluviali, anche riserve presenti all'interno della città, come per esempio succede a Pescara, ma nei parchi fluviali di Teramo, addirittura lungo la costa, quindi sulla spiaggia del Fratino e del Vigile di Mare ad Alba Adriatica, in una delle nostre oasi, l'oasi urbana di Fosso Giardino. Quindi avremo con noi cittadini che vogliono conoscere quanto la natura entra a far parte anche delle città. Non ci pensiamo, però nelle nostre città possiamo fare tanti incontri di animali, falchi pellegrini addirittura nidificano a Roma, a Napoli, sopra a Milano, sopra i grandi palazzi. Anche in Abruzzo ovviamente è ancora più facile vedere,
certo.
Ma viviamo vicini ai gechi, alle volpi, ai ricci, insomma sono molto più prossimi di quanto noi possiamo immaginare.
E sono creature uniche, insostituibili, anche solo per il fatto di essere al mondo, naturalmente, perché gli animali vengono sempre visti con una loro utilità, ma l'animale è un essere vivente che merita di essere libero anche solo per il fatto di essere venuto al mondo. Però c'è la necessità di riconsiderarli. Per esempio, faccio un esempio, Filomena Ricci, e il problema per esempio di alcune persone che cacciano gli animali, li cacciano via, quegli animali cittadini, faccio un esempio che può essere quello del piccione, sui quali gravano dei pregiudizi forse anche sbagliati, ci sono delle leggende metropolitane che li penalizzano pesantemente, quindi forse va rimesso ordine.
Innanzitutto non dobbiamo pensare di essere parte distante e separata dalla natura, quindi di vivere nelle nostre case in modo asettico. La natura, noi siamo parte, un tassello della natura stessa. Su molte specie ci sono tante credenze sbagliate, sicuramente alcuni animali possono creare dei conflitti col territorio, ma i conflitti vanno gestiti, come abbiamo detto prima, innanzitutto con la conoscenza, poi con la messa in atto di buone pratiche. Faccio l'esempio dell'orso, visto che l'abbiamo citato.
Sì.
Ovviamente in Abruzzo la natura è la protagonista. L'Abruzzo è nell'immaginario collettivo la regione della natura, perché ha delle emergenze faunistiche, situazioni veramente uniche in Europa e forse anche nel mondo. L'orso bruno marsicano è unico al mondo, ce l'abbiamo solo noi. Nei borghi, ovviamente non nelle città, parliamo dei piccoli borghi della cammino abruzzese non è raro fare l'incontro con l'orso marsicano. Questi orsi fanno dei danni, possono per esempio mangiare nei pollai oppure danneggiare gli apiari o i frutteti. Bisogna mettere in campo delle azioni, come fa il WWF insieme agli enti, insieme al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, insieme ad altre associazioni, per esempio mettendo dei recinti elettrificati in modo tale che si proteggono anche le strutture.
Vorrei ricordare, Filomena, che spesso gli animali si avvicinano agli agglomerati urbani perché il loro habitat si riduce sempre di più proprio per l'urbanizzazione umana, quindi quando li vediamo avvicinarsi non lo fanno evidentemente per invadere il nostro territorio, ma perché il loro è stato invaso, e soprattutto i casi di cui si è parlato in questi ultimi mesi relativo alle orse, anche che hanno dicono coloro che hanno raccontato il fatto, hanno aggredito i visitatori del bosco, lo hanno fatto spesso per difendere i propri cuccioli e per difendere quello che era loro da un'invasione. Quindi insomma raccontiamo le cose come sono davvero, no?
Vediamole poi queste aggressioni.
Sì, appunto.
Non si registrano casi
appunto
di aggressione da parte dell'orso.
Comunque, questo è un altro capitolo, dottoressa Ricci, che magari affronteremo in un'altra trasmissione dedicata. Io vorrei arrivare adesso a Stefania Pisanti, ricordo, segretario nazionale Asso Verde. La saluto di nuovo. Buon pomeriggio ancora, dottoressa Pisanti.
Buon pomeriggio a lei e a tutti.
Allora, dunque, il WWF nel suo comunicato ha ricordato giustamente che l'ONU stima un aumento vertiginoso del numero di persone nelle città. Si pensa che nel 2050 i centri urbani ospiteranno il 70% della popolazione complessiva, cioè si parla di 6,3 miliardi su 9,7 di popolazione. La vivibilità, quindi, e la sostenibilità, aggiungo io, in questi contesti saranno fondamentali. Dottoressa Pisanti, come siamo messi in Italia sul fronte della consapevolezza e della strada anche da intraprendere per una nuova visione dell'urbanizzazione in relazione al verde e alla natura?
Siamo sicuramente meglio rispetto a un po' di anni fa, ma è un percorso ancora molto lungo da fare, perché ed è il percorso principale, perché finché non accresceremo la consapevolezza di tutti, sia collettiva, quindi delle istituzioni, di tutti i diversi organismi che possono e devono impegnarsi su questo tema, ma anche di singoli, la coscienza individuale dell'importanza della componente natura all'interno della città. E il grande problema, come diceva lei, è proprio a livello urbano. E noi crediamo che però se i diversi soggetti, questa trasmissione me lo conferma, che c'è un impegno congiunto da parti diverse per accrescere questa consapevolezza, probabilmente avremo qualche chance per far capire quanto sia non solo importante, ma quanto sia possibile in realtà contrastare dei problemi gravi, gravissimi, attraverso le opere verdi,
certo,
ripopolando, riportando nelle città il verde e utilizzando il verde come elemento di pianificazione, di costruzione, di non solo quindi di arredo, ma diciamo in luogo di altri materiali con le medesime funzioni, ma con molte di più.
Esatto. Alcuni dati dell'Istat ci dicono che il verde urbano in Italia rappresenta appena il 2,7% del territorio dei capoluoghi di provincia, una media di 31 metri quadri a testa. C'è il capoluogo più verde che è Trento, poi ci sono altre città fra le vette nella top 10, Matera, Potenza, Reggio Calabria. Però io chiedo a lei, dottoressa Pisanti, ci sono dei parametri per definire una città realmente verde?
Ma non è soltanto i metri quadri rispetto al numero dei cittadini, ma alla popolazione, sicuramente incide, tanto più metri quadri
avremo,
sicuramente, ma anche che tipo di vegetazione, che tipo di interventi proponiamo all'interno di contesti diversi, per cui i parametri sono quelli, diciamo, oggi ragioniamo sui parametri di tipo ambientale, quindi gli indicatori sull'isola di calore, abbiamo la necessità di ridurre le temperature nelle nostre città, abbiamo la necessità di renderlo accessibile il verde, esatto, che abbiamo, e dobbiamo renderlo fruibile, quindi abbiamo parametri di tipo quantitativo ma anche parametri di tipo qualitativo. Ed è per, certo, questo che credo che il mondo scientifico con il mondo dei costruttori, noi come Assoverde rappresentiamo costruttori e manutentori del verde, con le istituzioni debbano trovare le risposte più efficaci, perché ogni situazione può avere una risposta diversa.
Certo.
Quindi la qualità dei progetti che si fanno è assolutamente fondamentale.
È legata anche alla specificità dei territori, perché mi viene in mente, ci sono per esempio piante autoctone, no? Che vanno, cioè su ogni territorio poi ci sono, c'è vegetazione diversa da territorio a territorio. Però lei parlava anche di manutenzione. Allora, sì, se in una città, faccio un esempio, la città dove vivo, una città come Roma, viene definita una città verdissima, addirittura svetta in Europa, ma poi i giardini che abbiamo sono ricoperti di immondizia, non vengono potati gli alberi, non sono fruibili, come lei diceva. Può essere giudicata una città verde, mi chiedo?
Guardi, si diceva proprio l'altro giorno, un intervento verde non è tanto da valorizzare nel momento in cui si inaugura, ma è da valorizzare 10 anni dopo l'intervento.
Esatto. Questo non accade.
È il tema della manutenzione. La manutenzione è parte fondamentale della progettazione. Se non teniamo conto sia dell'impegno che dei costi e della capacità di, sì, manutenere il verde, abbiamo fallito all'inizio, ed è proprio per questo che stiamo cercando con le amministrazioni di lavorare proprio insieme. Io sono molto contenta che ci sia il WWF in questa trasmissione, perché sono interlocutori con i quali si possono fare tanti ragionamenti insieme, e la possibilità quindi di, come dire, mettere tutti gli enti e gli organismi che, certo, operano nel verde a supporto delle amministrazioni. Lì dove le amministrazioni non ce la fanno, è giusto ed è importante che la componente, le altre componenti, il privato in primis, certo, possa intervenire a garantire la possibilità di manutenere anche progetti che inizialmente magari sono di elevatissima qualità, sì, e che non vengono tenuti nel tempo diventano fallimentari.
Insomma, lei mi sta dicendo che ci vogliono le competenze giuste, cioè che le amministrazioni, sì, qualche volta peccano di competenza, nel senso che bisogna affidarsi a chi sa fare, no? A chi sa fare nel giusto modo. Parliamo, per esempio, un esempio per tutti, le potature che vengono effettuate sugli alberi spesso mutilano letteralmente questi giganti, e le città sembrano veramente spettrali, cioè vengono fatte delle cose che francamente i cittadini non comprendono. Allora ci si chiede se effettivamente siano fatte da persone competenti o meno. Io torno dalla dottoressa Quadrelli. Dottoressa Quadrelli, lei è d'accordo con quello che ha detto la dottoressa Pisanti? Voi rintracciate quali tipi di necessità urgenti nelle città come WWF su questo fronte?
Beh, un punto, allora, ci sono parecchi punti interessanti che sono stati detti rispetto alla qualità, rispetto a una programmazione, a una progettazione delle città, sì, che effettivamente tengono in conto la natura. Cioè, dobbiamo veramente ricordarsi che tutto l'insieme di parchi, ma anche di terrazzi verdi, di, sì, verde grande e piccolo, producono dei benefici importantissimi rispetto alla riduzione delle polveri, sì, sottili, a degli inquinanti, alla, appunto, regolazione del microclima, alla regimazione delle acque meteoriche, no? Quindi sono, e al benessere umano, quindi anche a un tema di, certo, salute e benessere. Quindi bisogna assolutamente tenere conto di questo. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è quello della sussidiarietà, nel senso che sempre di più, sì, di fronte al dilemma pubblico-privato, e mi sembra sia un altro punto che ha sollevato, sì, la Pisanti, i cittadini stanno entrando non tanto in supplenza del pubblico, ma in un'ottica di sussidiarietà, nel senso che le comunità possono prendersi cura, questo tema della manutenzione, sì, chiaramente formate possono prendersi cura del territorio. In questo momento gli è quasi proibito dalla legge.
Esatto.
Ma ci sono delle esperienze di cittadinanza attiva, diciamo, in questo senso, che sono importantissime. Un altro aspetto è coinvolgere anche le scuole, il mondo dell'educazione in questo percorso, perché molte scuole sono portano avanti delle progettualità, dai tetti sì. verdi, le pareti verdi, progettualità incredibilmente innovative, e poi iniziare a prendersi cura da parte dei nostri 7 milioni e oltre di studenti sì. Minorenni, prendersi cura ad esempio del giardino della scuola
certo.
è un primo elemento diciamo di consapevolezza.
Lei però ha nominato una cosa importantissima che spesso viene per l'appunto stoppata nell'immediato quando è successo, insomma è successo anche nel quartiere dove abito, dove ci sono cittadini che con amore veramente si sono presi cura del verde, magari un fazzolettino di verde che avevano sotto sì. casa rendendolo un gioiello, non l'hanno potuto più fare per questioni di legge, adesso ci sono delle giungle piene di immondizia, quindi diciamo rispetto, mi chiedo se il rispetto della legge poi serva a qualcosa in questi casi, cioè se la legge non sia davvero forse sbagliata, forse andrebbe ricalibrato, no? Il ruolo
sì.
anche della cittadinanza
sì.
attiva di cui lei parlava sul
sì.
verde. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che il verde in città curato e programmato nel giusto modo porterebbe a una diminuzione dell'impermeabilizzazione del terreno che
certo.
viene effettuata dal cemento, che porterebbe anche a una riduzione di tutti i disastri che avvengono quando c'è una pioggia abbondante, gli allagamenti
idrologico, certo.
Questo è importantissimo, quindi il ruolo delle amministrazioni a me sembra, signore e dottoresse, che forse è fondamentale, e anche le risorse giuste da mettere a disposizione, e quindi insomma il nodo non è trascurabile, la politica deve poter incidere su questo, perché non solo l'associazionismo e non solo i cittadini devono farsi carico di alcune cose. Filomena, abbiamo pochi minuti. Come è messo l'Abruzzo sulla questione, diciamo, proprio dell'amministrazione nelle città? Le amministrazioni sono attive nella gestione del verde, proprio strettamente cittadino, non di quello che circonda le città?
Allora, ovviamente il panorama è variegato, purtroppo vediamo ancora molti esempi che abbiamo ricordato, il verde pubblico
sì.
di manutenzione sbagliate, di putature orribili,
esatto.
e quindi andrebbe fatto anche una scuola forse per gli amministratori da questo punto
esatto.
di vista. Purtroppo abbiamo anche delle leggi regionali che urbanistiche, una è recentissima, che non aiutano la programmazione nel territorio rendendo possibile tutto ovunque, invece è fondamentale che ci siano delle pianificazioni urbanistiche
diversificate,
diversificate che considerino insomma le valenze naturali importanti e imprescindibili.
E qui rientra il discorso delle competenze. Voi come associazioni, cioè le organizzazioni un po' come il WWF, vengono mai chiamate in causa, Filomena, dalle amministrazioni? C'è qualcuno che vi chiede consulenza? Perché poi alla fine di questo si tratta, no? Cospargersi il capo di cenere e dire non siamo capaci, abbiamo bisogno di esperti.
Allora, non sempre, noi ovviamente il nostro ruolo è forse anche questo, fare pressione sulle amministrazioni perché vengano riconosciute innanzitutto quello che si diceva prima, quindi l'apporto che i cittadini con la cittadinanza attiva e con
certo.
le associazioni possono dare, ma anche le competenze, quindi noi, anche se non ci invitano, ci facciamo sentire sempre,
certo,
quindi
certo.
la nostra gliela diciamo sempre, e devo dire che alla lunga ogni tanto riusciamo ad entrare in qualche tavolo di lavoro. Se invece ci fosse una programmazione per cui gli esperti venissero contattati già nel momento della pianificazione, non
certo,
solo quando
esatto.
fatto, sarebbe molto più facile e avremmo dei risultati sicuramente migliori.
È rimasto un minuto, vorrei che una di voi, fate voi, ricordasse il sito internet dove vedere il calendario di Urban Nature questa domenica 4 ottobre.
Allora, il sito è appunto è Urban Nature, nel Urban Nature. scusi, www.wwf.it/urbannature. Quindi è possibile andare a vedere tutti gli eventi
e rintracciare magari la propria zona, naturalmente. Sì, grazie mille a Maria Antonietta Quadrelli, responsabile ufficio educazione WWF, Filomena Ricci, delegato regionale Abruzzo WWF, e Stefania Pisanti, segretario nazionale Asso Verde. Un saluto, buon lavoro a tutte voi, grazie per il vostro tempo. Il mio ringraziamento anche a Silvia Giovanrosi in regia, Roberto Colangeli alla parte tecnica e a tutti voi per averci scelto anche oggi. Da Paola Simonetti è tutto, buon proseguimento di serata.
In blu notizie.